Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Dopo la pioggia viene il sereno. Brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra.
E buonasera a tutte e tutti, siamo tornati a Fuori Registro, un'altra puntata, Voci dai banchi di scuola, era Gianni Rodari che avete appena ascoltato. Arriviamo dopo l'orizzonte delle 20, è un po' un caso ma siamo contenti di questo, riprendiamo in qualche modo il discorso noi sulla pace, cercheremo di parlare di educazione alla pace e siamo un po' costrette però anche a parlare di guerra. E vabbè, e questo un po' ci tocca fare anche perché nel mondo questo sta succedendo. Allora, abbiamo provato a pensare come proporvi questo argomento di educazione alla pace che è semplice e complesso allo stesso tempo e cercheremo ovviamente di mettere un occhio sulla scuola. Quindi ci siamo dette che c'è una sfida a scuola che noi dobbiamo agire tutti i giorni ed è quella di praticare una responsabilità quotidiana di educazione alla pace. Quotidiana significa non solo episodica, quindi noi sentiremo in realtà delle persone, dei maestri, anche noi attuiamo dei progetti, no? Nelle classi. Però ecco, ci piace un po' dire questo, che l'educazione alla pace è in qualche modo la valenza stessa dell'educazione. Cosa deve essere quindi? Deve essere un'educazione assorbita dalla didattica quotidiana, è la relazione, è il fare comunità e deve stare, ci siamo dette, in ogni situazione. Ovviamente parliamo di educare al rispetto, ma anche insegnare che si può esprimere il dissenso e il disaccordo, è sostare sulle parole, sul loro significato. Le parole che noi soprattutto che insegniamo lettere, sulle parole ci sostiamo molto e dobbiamo provare a riportarle alla vita dei ragazzi, alla vita di tutti i giorni, per far sì che assumano un significato da loro compreso e anche riconosciuto. Talvolta poi è necessario in classe disarmare le parole, quelle che vengono ripetute anche un po' a caso, perché il mondo là fuori alcune parole le utilizza come un'arma e questo fanno anche i ragazzi in classe. Quindi come si fa educazione alla pace a scuola? Prima di tutto l'abbiamo detto, impostando una didattica che sia essa stessa cittadinanza, con riflessioni, poesie, letture, tutti i giorni, sempre, non solo ogni tanto. Perché educare alla pace non può essere un contenuto in più, ma è un modo di vivere e agire l'educazione. Poi è ovvio, è necessario anche in parallelo moltiplicare le varie attività ad hoc che possono diventare dei veri cantieri di cittadinanza, che sono utili, sono necessarie, soprattutto quando dobbiamo anche noi un po' cercare le parole per raccontare quanto intorno a noi sta succedendo.
Lo sappiamo anche molto bene che proprio adesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, nel mondo sono attivi 59 conflitti di diversa estensione, di diversa intensità, che coinvolgono oltre 92 paesi, più o meno direttamente, Italia compresa. E queste guerre hanno prodotto nel solo 2024 almeno 233.000 vittime e hanno costretto oltre 100 milioni di persone a migrare, sia internamente sia all'estero, per sfuggire alle violenze. E la stima purtroppo è probabilmente al ribasso, e per il 2025 ancora in corso le cifre sono senz'altro più alte, così come è sempre più alta tra le vittime la percentuale delle vittime civili e anche dei bambini.
E pensiamo all'Ucraina, ne hanno appena parlato nella trasmissione precedente, dove dal febbraio del 2022 a oggi si sono registrati più di 250.000 morti fra civili e militari di entrambe le parti, in una guerra che si consuma così vicino a noi, l'abbiamo appena detto. Pensiamo poi al Sudan, dove da 2 anni e mezzo, nel silenzio quasi generale, una guerra civile alimenta una tragedia umanitaria di proporzioni spaventose. Ci sono esecuzioni sommarie di civili che tentano la fuga, stupri e violenze di ogni genere.
E pensiamo anche a Gaza, all'attacco serrato alla popolazione palestinese, che secondo la maggior parte degli osservatori internazionali rientra chiaramente nella definizione di genocidio e che ha monopolizzato le prime pagine dei giornali e ha toccato le coscienze di molti cittadini di tutto il mondo.
Il 22 settembre e 3 ottobre ci sono stati 2 scioperi generali a cui hanno partecipato, e oltre a varie manifestazioni spontanee a cui hanno partecipato milioni di persone, e si è vista finalmente dopo tanto tempo la mobilitazione di moltissimi insegnanti e studenti.
E poi il cessate il fuoco a Gaza del 10 ottobre, è vero, ha allentato la tensione e l'attenzione dell'opinione pubblica, ma nel frattempo, quasi nel silenzio, la popolazione della Cisgiordania è sottoposta a un vero e proprio regime di apartheid, con decine di morti ogni settimana per mano dell'esercito di occupazione israeliano.
E allora, tutto questo non può ovviamente restare fuori dalle aule scolastiche, perché per sperare in un mondo di pace è necessario lavorarci, come abbiamo detto, quotidianamente, ma anche moltiplicare le attività, i percorsi didattici, le occasioni di riflessione che pongono questo tema enorme che è l'educazione alla pace, che appunto abbiamo detto e lo ripetiamo, di fatto è educazione, è fare scuola.
È fare scuola.
Essere nelle situazioni.
Stasera ne parliamo con 2 insegnanti, con 2 persone insomma che si impegnano proprio a promuovere l'educazione alla pace nelle scuole. Avremo con noi Amedeo Abbate, che è un insegnante di scuola primaria, e Mauro Presini, che è stato maestro elementare fino a qualche mese fa, per 41 anni, e dalla metà degli anni 70 si è occupato di integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Dal 1992 coordina il giornale dei bambini La Gazzetta del Cocomero e si è sempre impegnato nella difesa della scuola pubblica, facendo parte del gruppo che ha presentato la proposta di legge di iniziativa popolare per la scuola della Costituzione. Dal 2016 cura Astrolabio, il giornale del carcere di Ferrara, insieme a una redazione di persone detenute nel carcere proprio di Ferrara, e scrive sul blog Azione Non Violenta e su periscopionline.it.
Allora, buonasera, ma prima di darvi la parola magari ricordiamo che non abbiamo ancora fatto i nostri contatti, per chiamare in diretta 02 33 001 001 331 6214 013 per i messaggi, oppure per la mail diretta popolare@popolarenetwork.it. Buonasera Mauro, buonasera Amedeo, ci siete?
Buonasera,
sì,
a voi,
buonasera.
Buonasera.
Allora iniziamo da Mauro, magari ti chiediamo, che siamo sempre in questa idea che tra insegnanti o ex ci
siamo colleghi.
Va benissimo.
Volevamo sapere, se ci spieghi che cos'è il gruppo di cui fai parte, com'è nato e a quale idea, a quali maestri si ispira.
Il movimento di cooperazione educativa in Italia è un'associazione storica, è nata nel 1951, fa parte di un movimento internazionale che è la FIMEM, che è il movimento delle scuole che si rifanno alla pedagogia popolare di Célestin Freinet. I maestri più popolari in Italia, anche se l'Italia è un paese dove, diceva Rodari in occasione del funerale di Bruno Ciari, è più attento ai calciatori e ai cantanti, certo, che non ai propri maestri. Però ad esempio citiamo Mario Lodi, Bruno Ciari, e un sacco di altre persone che sarebbe lungo citare. È un movimento che si rifà alla pedagogia popolare, quindi parte dal presupposto che il bambino è un cittadino, è portatore di diritti, e quindi la logica di un'educazione deve essere quella rispettosa della storia culturale, affettiva, relazionale che porta il bambino, e quindi lo sviluppo della creatività, la libertà espressiva, il lavoro in gruppo, una scuola inclusiva, una scuola che possa lavorare in maniera laboratoriale, a classi aperte, eccetera. All'interno di questo movimento ci sono diversi gruppi. Uno di questi è il Gruppo Nazionale della Pace, che è coordinato da Roberto Lovattini, maestro anche lui, insomma, e che si trova periodicamente. Per parlare di questo tema importante, per come affrontarlo, per come diffonderlo, per come organizzare iniziative di pace. Una di queste iniziative, l'ultima nella quale crediamo molto, proprio perché ci sembra coerente non solamente con il manifesto pedagogico del Movimento di Cooperazione Educativa, ma con il momento storico che stiamo vivendo, è questa proposta delle lettere di pace da tutte le scuole. I
Sì.
bambini, viene da pensare, no? Ma come fai a parlare di guerra con i bambini, eccetera? Ma probabilmente chi parla in questo modo no, non conosce i bambini o li considera qualcosa di meno ed inferiore. Con i bambini si parla di tutto a scuola, si parla di tutto perché loro dentro hanno, a questo proposito, delle ansie, delle paure e hanno bisogno di buttarle fuori. Quando non vengono fuori, sta lì il mestiere del maestro di riuscire a far parlare tutti, perché parlare insieme anche di temi difficili, come la morte, sto pensando a un'esperienza personale, ma anche come la guerra, aiuta non ad alleggerire il tema, ma a vedere come poterlo affrontare, a considerare le distanze che ci separano da dove avvengono le guerre, a vedere che tutto sommato la pace non è qualcosa che deve avvenire lontano, ma che la pace in un qualche modo comincia da noi. Ecco che allora parlare con i bambini di guerra vuol dire di pace, vuol dire partire da se stessi, imparare a conoscersi, imparare che cos'è l'empatia
Certo, quindi
e
fare
allo stesso tempo.
educazione, no? Un po' quello che dicevamo prima.
Esattamente. Ecco perché in un qualche modo diventa fondamentale che i bambini possano ragionare sulla pace e possano, la nostra iniziativa è questa, insomma, in un qualche modo raccogliere i loro pensieri, inviarli a dei politici, inviarli a personaggi importanti, perché si può fare, come diceva qualcun altro di ben più importante di me, si può fare perché questo è un modo di insegnare ai bambini che sono cittadini non dimenticati, ma che possono con le loro iniziative arrivare per farsi ascoltare. Questa iniziativa vuol dire che le scuole possono, nella loro autonomia, parlare con i bambini, raccogliere i testi dei bambini e farli avere ad una serie di personaggi importanti, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, ma anche personaggi dell'ONU, eccetera. Insomma, nel nostro sito potete trovare i dettagli, in modo tale che si parli di questo, che si parli dell'attività dei bambini, che si parli dei pensieri di chi costituisce il futuro, che si dia ascolto a questo. Ecco perché oramai già un centinaio di classi hanno aderito a questa iniziativa. Noi ci teniamo che sia diffusa perché anche altri possano partecipare. La qualcosa si concretizzerà in un qualche modo attorno al 20 di novembre, quando è appunto la giornata dei diritti
Di diritto
dell'infanzia.
all'infanzia e all'adolescenza, sì.
Amedeo, allora a questo punto, visto che mi collego a quello che diceva Mauro, Amedeo, sei un insegnante, un maestro della scuola primaria. Quindi, come ci sta suggerendo Mauro, dobbiamo parlare di conflitti e di pace anche con i bambini più piccoli, bambini proprio dei primi anni della scuola primaria. E secondo te, Amedeo, come si fa?
Sicuramente bisogna partire dagli alunni e dalle alunne stesse, come per qualsiasi altro argomento, perché non sono contenitori nei quali che dobbiamo riempire con una dottrina o con delle informazioni, ma è proprio partendo da quello che pensano loro e quello che vedono loro. Proprio riguardo a questo, non si può fare silenzio. Per esempio sulla guerra, perché non è un modo per proteggere i ragazzi e le ragazze, li lascerebbe solamente li lascerebbe soli, no? Davanti poi a quello che alle immagini e soprattutto alle parole degli adulti. E quindi sì, in quel modo il risultato sarebbe avere dei contenitori pieni di informazioni che però non hanno non sono proprie, non sono state costruite.
Senti, molte scuole in Italia hanno preso delle posizioni sui conflitti, sul genocidio in atto nei territori abitati dal popolo palestinese. E allora vorremmo chiederti, cosa è successo nella vostra scuola? Sono state prese delle iniziative, sono state promosse dei progetti, delle attività? Come vi siete organizzati?
Allora, principalmente all'inizio dell'anno scolastico, nel nostro collegio docenti, è stato proposto un tavolo di lavoro proprio per lavorare su questa problematica, che non è tanto la guerra, ma come insegnare la pace, nel senso come educare alla pace con la consapevolezza di ciò che minaccia, no? Di ciò che la minaccia, che è un tema molto difficile, perché ci sono argomenti più ostici rispetto ad altri ed è difficile trovare il modo corretto per avvicinarsi agli alunni e alle alunne. E quindi era importante avere delle attività, quindi partire da lì, avere delle attività che potessero essere utilizzate da tutti i docenti.
Okay, quindi tu dici, dici delle attività condivise, giusto?
Esatto, la condivisione di attività, ma non solo sulla carta, cioè non solo prendere un'attività proposta e farla in classe, svolgerla in classe, ma anche poi condividerla con altre classi, altri docenti, anche di ordini diversi,
certo.
Perché è importante anche il raccordo tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.
Sì, condividere, e fare rete, no? Come dicevamo
esatto,
spesso.
Fare rete.
Sì.
Tanto con gli alunni e le alunne, come con i docenti e le docenti. È molto importante. E da lì creare quello che può essere un pensiero, una direzione comune, ecco. Essere in posti diversi, ma nella stessa direzione.
Bene.
Ordini diversi, ma con la stessa, lo stesso non tanto obiettivo, ma proprio un percorso condiviso.
Infatti,
e poi sì.
Scusa, no, vai Amedeo.
No, diciamo, questo è stato il punto di partenza. Poi dopo nel tavolo di lavoro ci si è posti anche il problema del sì, ok, questo per quanto riguarda la didattica, ma noi come scuola, come istituzione, possiamo come possiamo dare un segnale alla comunità educante, quindi includendo anche i genitori e non solo, il personale ATA, eccetera, chiunque venisse a contatto con la scuola.
Quindi possiamo esplicitare e dichiarare la nostra voce, immagino, no?
Esatto.
Renderla visibile. Esatto.
E ce l'avete fatta? È stato possibile?
È un tema contorto questo, perché qualsiasi mozione proposta in collegio deve essere di carattere didattico oppure organizzativo e quindi purtroppo una dichiarazione a favore, comunque a favore in questo caso della pace, non aveva propriamente carattere didattico. Quindi quello che ha optato alla fine del tavolo di lavoro, la proposta che è stata fatta in collegio, è stata quella di fare riferimento all'articolo 11 della Costituzione,
certo.
E proprio come segnale, come simbolo anzi, che valga per tutto.
Certo.
Cioè prima si parlava di parlare di guerra, educare alla pace è nel quotidiano, non è proprio, non è specifico per determinati conflitti, ma è proprio nel quotidiano, è un modo di vivere.
È un modo di vivere e di fare scuola, certo.
Esatto. Abbiamo Simone, un ascoltatore, che scrive: noi che abbiamo fatto le elementari fra il 76 e l'81, in piena guerra fredda, parlavamo spesso di conflitti. Io immagino che lui si riferisca agli anni del liceo. E prima Amedeo diceva bisogna lavorare, agire su più ordini di scuola. Volevo chiedere a Mauro, e secondo te nelle scuole superiori, nelle scuole secondarie di secondo grado, come si fa a educare alla pace, a far luce sui troppi conflitti in corso?
Ma io penso che un bel tema di continuità sia quello di partire da se stessi, perché se la pace non la troviamo dentro di noi, nella gestione dei conflitti all'interno delle comunità, in questo caso la comunità educante, all'interno delle classi, se non insegniamo praticamente ai bambini ad incontrarsi, a confrontarsi e a superare, cioè a far capire che il conflitto è normale fra esseri viventi, fra persone. Ma bisogna imparare in un qualche modo come dire, a gestirlo, insomma, a mediare a volte. E tutto questo nasce dal rispetto reciproco. Questo, secondo me, è un tema che è trasversale, può partire anche dalla scuola dell'infanzia, alle superiori. È ovvio che hai, per persone diverse, con sensibilità diverse, con culture diverse, però secondo me lo stile è sempre questo. C'è una cosa che sentivo prima, no? Educare alla pace sembra, un tema che qualcuno ci può storcere il naso. Attenzione, perché vuol dire che parteggi da una parte oppure per l'altra, cioè stai facendo politica. Io detesto in un qualche modo quando i politici cavalcano questa cosa per intimidire gli educatori a fare questo. Fare il mestiere dell'insegnante vuol dire fare anche politica, nel senso buono, cioè governare la propria comunità a favore della polis, cioè governi a favore di una polis che è la tua comunità. Quando scegli come disporre i banchi affinché poi si
Stai
siedano i
facendo
bimbi,
politica,
fai un
certo.
atto
Fai
politico
delle
perché scegli
scelte.
che siano di fronte e quindi pensi ad una istruzione trasmissiva e se invece decidi di mettere i banchi in un altro modo, pensi, hai un'altra idea di scuola e hai un'altra idea di bambino. Secondo me nasce tutto dal conoscersi, dal rapporto. Ecco, una mancanza forte in questa scuola e anche in quella che verrà. Ahimè, che trovo è l'assenza delle relazioni, perché parlare di questo vuol dire imparare a parlarsi insieme e non
Certo.
è una cosa facile di questo tempo. A maggior ragione l'insegnante dovrebbe essere un buon ascoltatore, praticare l'ascolto attivo per poter poi parlare ed essere credibili rispetto ai propri alunni, che siano bambini o che siano studenti. Ho paura, ma è un mio timore, che nelle scuole, negli ordini superiori, questo tempo del discutere, del parlare, dell'ascoltare sia un po' meno. Forse noi delle elementari abbiamo più modo, non lo so, però credo che sia un tema fondamentale. Se non ascoltiamo gli alunni, i nostri studenti, vediamo poi una serie di fragilità che non riguardano solamente questo tema, ma anche altre che sono preoccupanti. E quindi io
Certo.
credo che bisogna recuperare, fra le varie e tante cose, anche questo della relazione proprio
L'ascolto, la
fra alunni.
relazione e il dialogo, ma no, hai perfettamente
Assolutamente.
ragione. Noi siamo qui tra insegnanti di un istituto comprensivo e sì, io penso che anche la secondaria di primo grado ci sia ancora spazio dai racconti che abbiamo da colleghe, da figlie, di amici di figli, effettivamente alle superiori. I ragazzi cercano di, se lo trovano loro, però difficilmente poi riescono a coinvolgere gli adulti, no? In questo dialogo, ed è un gran peccato, un grandissimo peccato,
Assolutamente sì,
perché è come
assolutamente
se
sì.
si lasciasse proprio cadere un percorso, e questo nel raccordo, anche nel dialogo che abbiamo ogni
Certo.
tanto con le scuole superiori, ce ne rendiamo conto anche noi. La secondaria di primo grado è proprio un po' quel passaggio, no? Sono 3 anni, sono pochi, ce lo siamo spesso detti, e alle superiori spesso sembra che tutto, senza incolpare, però questo avviene, che viene
Certo.
abbandonato tutto quello che è stato fatto un po' prima, cioè non viene preso in carico, ecco, no?
E di conseguenza bisognerebbe pensare anche al rapporto che questa mancanza di relazione ha rispetto al processo di insegnamento-apprendimento, perché un alunno che si sente ascoltato, partecipa, sente la fiducia, si sente valorizzato, un alunno che non sente questo. Credo che abbia meno motivazione anche ad imparare, ad impegnarsi.
Certo, questo è fondamentale.
Del resto, Simone, che era il messaggio che leggevo prima, rettifica e dice: no, io parlavo proprio della scuola elementare, no? Gli anni 70 al Trotter, che è una scuola importante di Milano per questi temi, e ci dice ci hanno educato alla pace e a risolvere i conflitti anche tra noi bambini, che è un po' il ragionamento che stavamo facendo noi adesso.
Se posso inserirmi,
Certo,
adesso
Amedeo.
cerco, faccio una piccola considerazione, no? Ovviamente sono d'accordissimo su quello che state dicendo. Quando dico che la guerra può sembrare un argomento ostico, mi riferisco al fatto che parlare di guerra per qualcuno, spesso possono essere anche gli stessi genitori, non è tanto la politica in sé. Il tema della guerra può essere visto come portare la violenza in classe, e rispetto a quello che succedeva prima dell'evoluzione tecnologica, diciamo, parlare di scuola, parlare di guerra oggi a scuola è proprio il contrario, non è portare la violenza in classe, ma dare strumenti per riconoscerla.
Certo.
Certo, per conoscere, per non rimuovere, quello che diceva anche prima Mauro, no? Se noi sotterriamo, nascondiamo, insomma, non facciamo certo onore ai bambini.
No, anzi, anche perché i bambini si fanno la guerra a scuola tutti i giorni, fanno la guerra per chi deve essere il primo della fila, si fanno la guerra per chi deve versare l'acqua mensa, quindi il conflitto all'interno della primaria è molto visibile, tangibile, e quindi insomma diventa controproducente.
Comunque loro vivono costantemente immersi nelle immagini e nelle notizie oggi rispetto a quanto poteva succedere prima, e se noi per primi, noi docenti, tacciamo il racconto della guerra, poi lo fanno i social o peggio la propaganda.
Sì, o pezzi di telegiornale, frasi dette a metà,
frammenti.
Benissimo, Amedeo e Mauro, vi dobbiamo salutare, siete stati gentilissimi ad essere con noi.
Grazie,
grazie a voi.
E a risentirci presto.
Grazie, buona serata.
Grazie, buona serata
a voi.
Grazie, buona serata.
Siamo fuori registro, in caso qualcuno si fosse sintonizzato adesso. Abbiamo appena ascoltato Amedeo Abbate e Mauro Presini, insegnante della scuola primaria, e Mauro Presini fa parte di MCE, il Movimento per la Cooperazione Educativa, più tante altre cose che abbiamo detto precedentemente. Prima di passare alla seconda parte della puntata, che anche questa è densa, cerchiamo di capire come mai si parla di militari a scuola.
Sì, militarizzazione della scuola, sì.
Ci sentiamo una canzone di De André.
Sì.
Girotondo.
Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda.
Sul mare, sulla terra, Marcondi ronderò. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondi ronderò. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà il buon Dio, Marcondi ronderò. Ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, Marcondi ronderò. L'aeroplano vola, Marcondi ronda.
Se getterà la bomba, Marcondi ronderò. Se getterà la bomba, chi ci salverà?
Chi salva l'aviatore che non lo farà. Chi salva l'aviatore che la bomba getterà.
La bomba è già caduta, Marcondi ronderò. La bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondi ronderà. Siamo belli, siamo brutti, Marcondi ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondi ronderà. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondi ronderà. Non potremo più giocare, Marcondi ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là. Andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondi ronderà. La terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più.
Grande,
Rieccoci a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone, Sara Mignogli e Chiara Pappalardo alla regia. Lara, magari ci ricordi i contatti?
Se ma molto scrivere. Volentieri, 02 33 001 001 per chiamare in diretta, oppure 331 6214 013 per i messaggi, o per la mail diretta @popolarenetwork.it.
Questa sera stiamo parlando di educazione alla pace, di che cosa significhi educare alla pace lavorando con i bambini già dai primi anni della scuola primaria. Ne abbiamo parlato con due insegnanti, anzi con un insegnante di scuola primaria e un ex insegnante che però insomma è stato un nostro collega per 41 anni, non proprio nostro comunque, collega della categoria, e abbiamo, insomma, abbiamo visto che è fondamentale parlare, discutere del tema della guerra, del tema della pace con i nostri bambini e le nostre bambine fin dalla primaria e continuare facendo rete anche alla scuola secondaria di primo grado e naturalmente anche alle scuole
superiori. Ci siamo detti che parlare di pace significa innanzitutto riflettere su di sé, sulle relazioni e sulla comunità, e ci siamo detti che parlare di pace significa fare educazione,
fare scuola
e collocare la pace in ogni situazione, perché la pace è relazione, è rispetto, è politica in qualche modo, no? Fare delle scelte che non vadano contro gli altri e ovviamente anche parlare di guerra, perché le guerre esistono.
Il conflitto esiste tutti i giorni.
Il conflitto esiste, i bambini non sono stupidi e sappiamo bene, insomma, non siamo più negli anni 30, 40, 50, mi viene da dire.
Il bambino puro, non è così.
E anche che nascondere o far finta di niente, ecco.
Si chiama omertà.
E non funziona. E in questa seconda parte, invece, vorremmo parlare di un altro argomento, sempre legato ovviamente alla scuola, in qualche modo legato alla guerra, perché abbiamo fatto un po' di ricerche e abbiamo dei dati, quindi ci siamo arrabbiate ancora di più e ci siamo accorte, le ricerche sono state relative ai dati relativi alle spese per l'istruzione comparati con quelli relativi alle spese militari, e ci siamo resi conto che certo non si può dire che il nostro paese sia più attento alla scuola che alla guerra.
Sì, infatti non ci sono dei dati recentissimi sull'incidenza della spesa per l'istruzione in Italia in relazione al PIL, ma quello più recente che abbiamo trovato si trova in un rapporto di Eurostat secondo cui nel 2023 l'Italia era al terzultimo posto per percentuale di spesa destinata all'istruzione, ripeto, terzultimo posto per percentuale di spesa destinata all'istruzione sul PIL. Il dato italiano è del 3,9%, mentre la media europea è del 4,7%. Questa percentuale in Italia è diminuita costantemente nel tempo. Pensate che nel 2008 si attestava sul 4,9%.
Va bene.
Benissimo. L'ultimo dato, sempre in relazione alla spesa totale, quindi non in rapporto col PIL, nel 2023 l'Italia era all'ultimo posto in Europa dopo Grecia, Romania, Slovacchia, Portogallo, Polonia, Bulgaria, Malta e tutti gli altri. Ci dobbiamo vergognare.
Eh sì, perché invece, secondo l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, sulle spese militari, l'Italia è fra i primi 10 paesi in Europa per la percentuale di spese militari in relazione al PIL. Ricordiamolo, abbiamo appena detto che la spesa per l'istruzione è al terzultimo posto. Nel 2025 la spesa per la difesa in Italia è aumentata del 38% rispetto all'anno precedente. Non solo. Dopo l'ultimo accordo NATO del giugno 2025, l'Italia si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di spesa per la difesa del 5% del PIL entro il 2030. Cioè, siamo alla follia totale.
Sì, pazzesco.
Ma anche perché poi noi li sentiamo, no?
Sì.
Questi dati, magari li senti appunto alla radio, al telegiornale, e un po' passano, dici ammazza quant'è, ma poi quando effettivamente li ripeti, scrivi, ci pensi, siamo veramente alla follia totale.
Sì, sono dati davvero preoccupanti. E temiamo che altrettanto preoccupanti saranno le informazioni che riceveremo dal nostro prossimo ospite. Antonio Mazzeo, docente di scuola secondaria di secondo grado e membro dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.
Buonasera Antonio, è con noi?
Sì, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Allora Antonio, prima di entrare in argomento, c'è un ascoltatore che ci scrive una cosa interessante. Dice: sono un maestro elementare. Oggi un alunno ucraino mi ha chiesto in lacrime di non parlare di guerra perché il papà non vuole. Come dovrei comportarmi? Ora, difficile dare una risposta, sì, ovviamente. Però è interessante anche dal punto di vista.
Sì, direi drammatico,
sì.
Evidentemente perché abbiamo rimosso quello che sta accadendo in Ucraina e abbiamo anche rimosso il fatto che ormai dovremmo aver già superato il milione di morti con milioni di persone che tra l'altro hanno lasciato il paese per paura della guerra, probabilmente anche per questo. Però comprendo la difficoltà, ma credo che a scuola abbiamo il dovere di parlare di guerra, perché guardate che già i bambini a 3 anni, 4 anni hanno percepito che siamo in una fase storica drammatica, dove la guerra è permanente e dove la guerra è veramente alle porte di casa.
Certo, certo. Antonio, allora vorremmo chiederle perché si parla di militarizzazione delle scuole, in che senso, in che modo avviene questa militarizzazione?
Beh, parliamo di militarizzazione perché assistiamo progressivamente, non è un fenomeno recentissimo, ha avuto sicuramente un'accelerazione negli ultimi anni, ma noi abbiamo documentato che perlomeno è partito dalla fine degli anni 90, primo inizio di terzo millennio, e vede sempre una maggiore presenza, occupazione degli spazi educativi, della didattica, di buona parte di tutte le discipline, da rappresentanti delle forze armate, rappresentanti delle forze di polizia, non soltanto quelle italiane ma anche di quelle NATO e statunitensi ospitate in territorio italiano, oppure dei manager delle grandi, medie e piccole aziende del comparto militare industriale. E questo comporta che direi che non c'è giorno in cui nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie, che non ci siano iniziative che vedono la presenza a scuola di rappresentanti delle forze armate o delle aziende belliche, o ancora la visita guidata di studenti a poligoni, basi militari, industrie belliche. Ormai è prassi che il PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, venga fatta all'interno di basi militari o, peggio ancora, all'interno di industrie militari.
E voi avete un osservatorio su questo? Ovviamente.
Allora, abbiamo costituito proprio un osservatorio già da 2 anni e mezzo fa, perché girando per l'Italia, raccogliendo tutta una serie di informazioni, ci siamo resi conto che non erano fenomeni sporadici, che non erano legati magari a un docente o un dirigente scolastico particolarmente legato alle mostrine, legato alle caserme, eccetera, ma che era di fatto un processo voluto e che non può non essere collegato ovviamente allo stato di guerra, al processo di militarizzazione delle infrastrutture, della società, della cultura, dell'informazione, dei linguaggi. E purtroppo siamo in guerra, è uno stato di guerra, l'economia si converte alla guerra, ne avete parlato poco fa rispetto alle spese militari, ovviamente le scuole e le università non potevano restare assolutamente fuori da questo processo, proprio perché sono il luogo fondamentale di formazione, di educazione delle nuove generazioni. Nuove generazioni che sono chiamate purtroppo per 2 motivi a questo processo. Primo, perché le guerre si fanno con le nuove tecnologie, ma si fanno ancora con i corpi, vedi il caso dell'Ucraina, per cui c'è bisogno sempre di carne da cannone. Dall'altra parte c'è bisogno soprattutto tra le nuove generazioni di avere il massimo di consenso rispetto a questo processo di militarizzazione dell'economia, che non può che portare ai tagli al welfare, tagli ai servizi sociali. E siccome sono le nuove generazioni quelli che subiscono in più termini il livello della precarizzazione delle loro vite, è chiaro che una base di consenso, una scuola di consenso diventi fondamentale.
Antonio, andiamo indietro con la memoria di una settimana, andiamo al 4 novembre appena trascorso. Perché è una data che ha destato la vostra attenzione? Che cosa è successo il 4 novembre?
Beh, il 4 novembre, solo che questo è il primo anno che è entrata in vigore questa legge che ripropone questa festa dell'unità nazionale delle forze armate. Questa legge che è fatta soltanto da 3 articoli, secondo e terzo sono proprio dedicati al mondo della scuola, cioè è una festa delle forze armate che deve essere principalmente celebrata nelle scuole di ogni ordine e grado, ovviamente favorendo quel processo di militarizzazione di cui parlavo poco fa. Proprio per questo, come osservatorio, insieme al CESTAS, che è un ente di formazione riconosciuto al Ministero, abbiamo pensato giustamente di promuovere per il 4 novembre una giornata di formazione per il personale della scuola, proprio legato sia ai processi di riarmo, ai processi di militarizzazione dei territori, ma soprattutto nella prospettiva di una ricostruzione di pedagogia per la pace, di pedagogia non violenta, di pedagogia che affronti realmente il bisogno di ricostruire un mondo che sia realmente inclusivo e che non è quello che purtroppo oggi affrontiamo. Avevamo previsto questo corso di formazione, avevamo già caricato tutto nella piattaforma del Ministero come la legge prevede, più di 1200 domande, una cosa che non si era mai verificata. Noi abbiamo fatto anche corsi online, ma non avevamo mai superato le 300, le 400 adesioni, evidentemente perché quello che è accaduto in questi mesi ha sensibilizzato particolarmente i docenti italiani ad attenzionare i processi di guerra e attenzionare il bisogno di un'educazione alla pace. Beh, con un colpo di mano, quello che abbiamo definito realmente un golpe, il Ministero della Pubblica Istruzione 4 giorni prima ha
cancellato
l'autorità. Prego?
Dicevo cancellato.
Sì, cancellato di fatto dalla piattaforma il corso di formazione, ha revocato le autorizzazioni e ha aperto anche un procedimento contro l'ente con rischio che perda anche il riconoscimento da parte del Ministero. Con una giustificazione, la giustificazione è che i temi in discussione in quel convegno non erano assolutamente idonei alla formazione degli insegnanti, ergo gli insegnanti possono e devono parlare di guerra, nel senso di sposare i processi di guerra e di militarizzazione dell'economia, guai se invece si mettono contro questo modello e soprattutto tentino di riprendere quelli che sono i valori fondamentali su cui si è fondata la Costituzione, penso all'articolo 11, ripudio della guerra, ma soprattutto la libertà di insegnamento e una scuola che risponda al principio fondativo dell'UNESCO. Certo. L'UNESCO nasce dopo il 45 con un principio fondamentale, mai più quello che è accaduto nella seconda guerra mondiale, mai più quello che è accaduto nei campi di concentramento in Polonia e in Germania, pertanto una scuola che diventasse veramente laboratorio e luogo di formazione delle coscienze libere e critiche, ma la costruzione di un mondo reale di pace e di giustizia.
Antonio, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice però che ci chiede se, come è stato appena affermato in trasmissione, abbiamo la guerra alle porte di casa, come si fa a pretendere che l'Italia e con essa gli altri stati europei non finanzino le spese militari in un'ottica di legittima difesa? Cosa dici?
Beh, la legittima difesa non è il caso. Noi stiamo raddoppiando la spesa militare, prevediamo di stanziare centinaia di miliardi da qui a 10 anni, non per dotarci di sistemi difensivi in caso di aggressione. Noi stiamo acquistando sistemi missilistici a lunga gittata, sistemi satellitari, abbiamo la previsione di sistemi d'arma che sono in sé aggressivi, per cui nessuna spesa difensiva. È una spesa di chi ritiene che il nostro paese debba essere in grado di intervenire in qualsiasi scacchiere, che si proietti un po' come è successo negli ultimi anni, ma con maggiore forza in tutti gli scenari, proprio perché c'è una logica. Gli interessi economici dell'Italia sono dappertutto. Dobbiamo andare a difendere quegli interessi economici e per questo l'Italia diventa un paese aggressore. Ecco, dobbiamo invertire, perché è un processo completamente diverso. Le forze armate non sono quelle che sono state pensate a difendere un territorio in caso di aggressione, sono forze armate sempre più specializzate, sempre più tecnologizzate e sempre più rapide nella loro proiezione negli scenari internazionali.
È abbastanza spaventoso.
È spaventoso. Adesso sono arrivati anche altri messaggi di ascoltatori che dicono: mai più andatelo a dire a Putin, oppure la coperta è corta, cosa pretendete? Dobbiamo essere pacifisti, non spendere per le armi, poi cosa facciamo? Andiamo incontro agli eserciti lanciando i fiorellini. Allora,
credo che sia sempre lo stesso ascoltatore.
Ah, è sempre lo stesso, sì. Ascoltatore. Io volevo solo ricordare che comunque noi siamo insegnanti, stiamo anche parlando di scuola e non stiamo parlando, non siamo,
no,
dire,
non è il nostro, non è la nostra trasmissione
governative, e ci interessava, e soprattutto riteniamo e credo che siamo legittimati a dirlo, che forse le spese per l'istruzione siano più importanti delle spese militari. Ecco, solo fare questa considerazione. E invece,
e magari le visite guidate possiamo farle ai musei, possiamo andare a teatro, possiamo andare in un parco, non necessariamente
nelle
una caserma militare con degli bambini.
Poi mi sembra che Antonio Mazzio sia stato molto chiaro nella sua spiegazione. Facciamo un'ultima domanda, Antonio, ancora tempo?
Sì, sì, assolutamente.
Allora, è una domanda, spero che non attiri le ire di qualcuno, ma pazienza.
Corriamo il rischio. Siamo coraggiose.
Esatto. Allora, a proposito di libertà di insegnamento, di censura, abbiamo parlato della censura appunto che c'è appena stata rispetto al corso di formazione. In base al DDL presentato da Gasparri, che sostanzialmente equipara le critiche allo Stato di Israele all'antisemitismo, secondo lei si corre il rischio seriamente che nelle scuole non potrà più essere messa in discussione la legittimità delle occupazioni perpetrate da Israele nei territori abitati dal popolo palestinese, né potrà essere mossa nessuna critica al genocidio dei palestinesi?
Ma credo che l'obiettivo principale di questa legge sia esattamente questo. Non è un caso che all'interno del dispositivo si prevedono proprio procedimenti contro quei docenti che eventualmente ponessero all'attenzione esattamente altro. Attenzione, perché c'è già stata appena inviata una circolare dal Ministero un po' a tutte le scuole dicendo chiaramente: massima attenzione quando ci saranno dibattiti riguardanti questioni politiche calde, potranno intervenire a scuola soltanto persone della massima formazione, eccetera. Non si capisce poi sulla base chi dovrebbe decidere chi è in grado di poter entrare a scuola e no, ma la cosa ancora più grave è di pensare che ci si possa, che le scuole vengano trasformate in uno studio televisivo, perché si propone che ci sia la par condicio tra chi interviene. Ecco, anche questa è una forma che rimette profondamente in discussione il sistema educativo. Gli insegnanti, tutti gli insegnanti, noi abbiamo la nostra formazione culturale, la formazione politica, la nostra formazione sindacale, ma quando siamo a scuola quello che promuoviamo è quello che dovremmo promuovere, è lo spirito critico, non certo quello della ideologizzazione. Ci sembra che un modello del genere invece sia funzionale, cioè lo Stato che decide cosa si può dire e cosa non si
e
può
chi
dire.
Chi può parlare e chi no, sostanzialmente.
Chi può parlare esattamente e chi no. E attenzione, perché già io sono testimone, io ho sempre più difficoltà come insegnante a essere invitato in altre scuole, cioè nonostante abbia più di 42 anni e penso di aver il massimo di stima da tutti gli studenti che ho avuto in questi anni, ho sempre più difficoltà ad avere accesso nelle scuole quando mi si invita a parlare di tematiche che sono tematiche che poi nella mia scuola affronto. Ecco, anche questa è la dimostrazione che già c'è un giro di vite alla possibilità di libera espressione delle scuole.
Quindi sono
profondamente preoccupare.
Certo, ma sono a livello di procedura, se il collegio docenti o il dirigente che non accetta
stiamo toccando un tasto direi delicatissimo. La scuola è cambiata anche in questo senso, nonostante non siano state revocate le norme sulla collegialità, per cui qualsiasi attività formativa, la presenza di esterni eccetera dovrebbe essere discussa e deliberata
in collegio,
in ambito collegiale, dai collegi dei docenti e dai consigli di classe, quando ci sono spese anche dai consigli d'istituto. Purtroppo quello che noi definiamo definiamo anche questo un processo di militarizzazione, c'è una sempre maggiore gerarchizzazione nelle scuole e sempre più vengono instaurati i collegi e sono i dirigenti o lo staff dei dirigenti ad assumere decisioni che per legge non gli spetterebbero.
È vero, già.
Abbiamo Ciro che ci dice: grazie per trattare questo argomento. Non è incredibile che in Italia ci siano circa 280 basi militari USA, di cui tantissime sotto segreto militare. Non è incredibile che io, cittadino milanese italiano, non abbia diritto di sapere se a Ghedi, a 30 km in linea d'aria da casa mia, ci siano testate nucleari perché segreto militare? Ha ragione Ciro, direi.
Sì, Ciro, ha ragione.
Antonio, cosa dice?
Sì, lo dico, quello che mi dispiace è che purtroppo a Ghedi si va a fare la gita annualmente, ci si porta anche i bambini della primaria, in quella che sappiamo, perché la documentazione insieme alla base d'Aviano, sono le due basi militari in Italia che ospitano testate nucleari tattiche, le B-61-12, che possono essere messe a disposizione anche degli aerei italiani in caso di crisi o in caso di guerra mondiale. Ecco, la scuola dovrebbe fare questo, la scuola dovrebbe spiegare quelli che sono i processi di militarizzazione, non certo sposarli, edulcorarli o peggio ancora legittimarli con le gite che poi tra l'altro purtroppo abbiamo le immagini della base di Ghedi con i bambini felici di poter montare a bordo di quei caccia che sono caccia predisposti per il trasporto di armi nucleari. Ecco, questo è un modo pericolosissimo di fare educazione, perché legittima la guerra, l'edulcora e fa dimenticare che stiamo parlando di armi di distruzione di massa.
Certo, la legittima e la normalizza anche, che è anche un grosso pericolo che corriamo.
E si valorizza ancora una volta il potere, si valorizza ancora una volta la forza bruta e l'assenza di dialogo. Quindi,
esatto.
Insomma.
Grazie mille ad Antonio Mazzeo. Grazie,
grazie
per essere stato con noi.
Buon lavoro.
Grazie, grazie anche a lei.
Buon lavoro.
Abbiamo ascoltato Antonio Mazzeo, che è docente di scuola secondaria di secondo grado, membro dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Siamo a fuori registro, abbiamo trattato in questa puntata di pace e di guerra ovviamente e anche di militarizzazione della scuola, che insomma è un tema che da noi conosciamo poco perché insegniamo in un istituto comprensivo primario e secondario.
Ancora di proposte di gita nelle basi militari a noi non è capitato.
Per fortuna questo no, però insomma ci ha dato dei numeri e anche un po' delle situazioni un po' allarmanti.
Spaventose,
no?
Sì.
E direi che è tempo già di salutarci e quindi questa sera ci salutiamo così.
Se fossi cane, farei pace col gatto. Se fossi gatto, farei pace col topo. Se fossi leone, farei pace con la gazzella. Se fossi lupo, farei pace con l'agnello. Se fossi fuoco, farei pace con l'acqua. Se fossi carta, farei pace con le forbici.
Se fossi me, farei pace e come? Farei pace, certo, certo, farei pace anch'io. Ma perché solo a me tocca far pace? Con chi è? Con me non vale. A martedì prossimo. Buona serata.
Era Giusy Quarenghi. Grazie.
We grew up in the 60s, we grew up with war on TV every night, a war that your friends were involved in, and I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And the next time they're going to be looking at you, and you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do.
Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed. Because what I'm talking about here is...